Ciao a tutti, eccomi qua per la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Allora appunto questa è una trasmissione che ha a che fare con la magia, con la stregoneria, col politeismo, col paganesimo ed è una trasmissione religiosa, è una trasmissione religiosa che però pur avendo il termine religioso non ha niente a che fare, niente che spartire, nulla da condividere con quelle che sono le religioni monoteistiche. Il paganesimo, l'abbiamo sempre detto, è incentrato sulla persona, sugli individui, sui popoli, sulle comunità, sulle città. È incentrato sulla nostra realtà. Il paganesimo non ha nessun mondo ultraterreno, non ha nessun dio esterno a questa realtà a cui riferirsi. Il paganesimo è sempre incentrato sul politeismo, cioè su molteplici, su moltissime divinità, e ogni uomo e ogni donna sono una divinità. Il paganesimo ha anche la caratteristica di interessarsi, di seguire, di osservare la realtà e di questa realtà comprendere ove si possa schierare, ove ci sia qualcosa che va a favore degli uomini e dei popoli e qualcosa che vada contro la felicità dell'individuo. Oggi è un giorno un po' particolare. Un giorno un po' particolare perché? Perché oggi è il 30 di settembre e oggi venivano consegnate alla Cassazione le firme raccolte per l'abrogazione, per il referendum abrogativo sulla legge sulla fecondazione assistita. Da quello che abbiamo saputo, i dati della raccolta delle firme sono stati enormi, perché si parla che del referendum abrogativo oltre 1 milione di persone abbiano firmato. Ed è un evento importante proprio perché il referendum abrogativo di questa legge cristiana che impone le sofferenze alle coppie, alle donne e che va contro il diritto delle persone, abbia raccolto così tante firme nonostante che tutti i partiti siano impegnati per cercare di sabotarlo. E già si pensa di togliere alle persone la possibilità di manifestare, di esprimersi su questa cosa. Il fatto stesso appunto che sono state scelte per festeggiare questa raccolta di firme due eventi molto importanti, che sono quali? Uno è stato festeggiato a Porta Pia, ricordando la breccia di Porta Pia del 1870 il 20 settembre, e poi si è stato scelto oggi, prima di portare le firme in Cassazione, di festeggiarlo al Campo dei Fiori, dove fu bruciato Giordano Bruno. Penso che sia significativo e dimostra come la lotta di liberazione dei popoli, dei singoli, delle comunità, dalla follia del monoteismo sia una cosa che ha anche a che fare adesso. E difatti ci sono state delle prese di posizione da parte dell'ambiente del Vaticano molto significative, che denotano come ci sia la realtà e quale sia la situazione in questo momento. Facciamo un esempio molto semplice. Di fronte al successo delle firme per il referendum sulla fecondazione assistita, la CEI ha dichiarato: c'è una forte preoccupazione per il clima antireligioso creato attorno alla legge sulla fecondazione. Questa è la dichiarazione di un monsignore della CEI. E perché c'è preoccupazione? Perché le persone dicono: dobbiamo disporre della nostra esistenza, vogliamo disporre come vogliamo noi e soprattutto per la felicità delle persone. Ma quello che fa comprendere quale sia il futuro che potrebbe verificarsi se lasciamo in mano a chi è monoteista la nostra realtà, e ricordiamo che il monoteismo è uguale in tutto il mondo, che sia appunto al polo sud o al polo nord, è che questa legge è una legge che i monoteisti cattolici considerano ancora una legge insufficiente. E voglio leggervi la dichiarazione fatta sempre dal portavoce della CEI. Dice, aperte virgolette, dal punto di vista dell'etica cattolica, la legge è già di per sé insufficiente. Il Parlamento l'ha approvata. Sta al Parlamento vedere cosa vorrà fare successivamente. Allora, io voglio ricordare che uno dei componenti della cosiddetta commissione etica o bioetica, un medico, si è dimesso dalla commissione dicendo che questa legge, se applicata, obbligava a violentare le donne. E pensate che un signore della CEI dice: dal punto di vista dell'etica cattolica, la legge è di per sé insufficiente. Significa che probabilmente ai monoteisti non bastava violentare le donne, probabilmente vorrebbero anche riaccendere i roghi. E se noi lasciamo che i monoteisti si impegnano a modificare, ad alterare tutti gli equilibri delle normative, delle leggi, di quello che noi viviamo, i rovi potrebbero essere accesi molto molto presto. Io appunto, lo ripeto, un medico della commissione bioetica ha detto: questa legge, se applicata, mi costringe a violentare le donne. Un signore dice: dal punto di vista dell'etica cattolica, la legge è già di per sé insufficiente. Certo, la violenza è sempre inferiore al discorso dei roghi, e questo è quello che i monoteisti vorrebbero fare in qualsiasi latitudine. Ma che il problema del monoteismo sia solo un problema del monoteismo islamico ma che sia un problema anche del monoteismo ebraico, d'altronde sono tutti monoteisti, lo sappiamo. Abbiamo di recente i fatti in Israele in cui molte rabbini vorrebbero condannare a morte il loro presidente del consiglio, il loro primo ministro, e questo lo fanno sempre con richiami religiosi. Ma anche a livello mondiale, e parliamo degli Stati Uniti che sono ormai rimaste l'unica superpotenza a livello mondiale, il problema cattolico, il problema monoteistico è forte. E visto che le elezioni americane sono vicine e dimostrano cosa può fare il monoteismo, ricordiamo appunto quello che è stato dichiarato qui in Italia per il referendum sulla legge sulla fecondazione assistita, io vorrei partire da un articolo apparso venerdì 24 settembre sul Sole 24 Ore, che America, la politica è un voto di fede. E allora, commentando il riferimento al fondamentalismo continuamente presente nella politica americana e che tutto è incentrato sul monoteismo, rendendosi conto che la superpotenza americana è l'unica al mondo e che ha il potere assoluto, partendo da quello che dichiara un cattolico conservatore iscritto al Partito Democratico, perché ricordiamoci che non esiste differenza sostanziale e basilare tra Bush e Kerry, perché, come dice il Sole 24 Ore, negli Stati Uniti la religione ha un ruolo essenziale durante la campagna elettorale, perché il 99,1% degli americani è credente. E allora, partendo da un iscritto al Partito Democratico, da Michael Novak, vorrei leggervi alcune dichiarazioni riportate nella sua intervista. Dice Novak: e da sempre, da quando è nata l'America, la religione ha avuto un ruolo centrale per coagulare il consenso politico. E sottolinea una cosa fondamentale, la differenza che c'è tra la cultura europea e la cultura americana. Noi abbiamo prodotto una cultura giuridica, una cultura sociale, uno Stato, una società. Dice sempre Novak, altro elemento molto importante di differenza con l'Europa, il ruolo dello Stato assistenziale. Lo sviluppo al di là del normale dello Stato assistenziale in Europa ha fatto che si sia, lo Stato sia trasformato in una vera e propria mamma. Da noi c'è la fiducia nella provvidenza. E ora vedete, a parte la considerazione dello Stato mamma, ma in realtà lo Stato assistenziale è stato sempre una conquista della cultura europea, nel senso che lo Stato era qualcosa che aveva a che fare con i cittadini ed era legato alla loro fiducia, alla loro necessità di vita. E questo è qualcosa che è alle basi della radice dell'Europa, proprio il fatto dell'essere radicati ai cittadini. E d'altronde uno Stato deve essere provvidente e preveggente. E dice noi americani monoteisti abbiamo la provvidenza, cioè nel senso l'abbandonarsi a Dio. Viene fatta anche un'altra considerazione per dimostrare come la politica americana sia incentrata sui termini cristiani. E riporta una frase che John Kerry ha dichiarato alla convention di Boston. John Kerry, e ricordo che Bush è un fondamentalista cristiano, John Kerry è un cattolico, John Kerry ha dichiarato, non chiediamo a Dio di essere dalla nostra parte, chiediamo a noi stessi piuttosto di essere dalla parte di Dio. Provate a pensare cosa significa trovarsi una superpotenza che in qualsiasi caso si trova un fondamentalista al suo vertice. Significa che un fondamentalista si penserà sempre ispirato da Dio, non gli interesserà la volontà dei suoi cittadini, del suo popolo, del suo Stato, ma gli interesserà trovarsi ispirato da parte di Dio. E se il Dio dei monoteisti insegna a sgozzare le persone, a ucciderle, a sacrificarle, ad accendere i roghi, sicuramente essere dalla parte del Dio cristiano o da Dio monoteista sarà questo, di imporre violenza, di imporre sofferenza e soprattutto di usare la massima ferocia verso chi si oppone a questa visione. Allora, un'altra cosa che ci fa denotare come il fondamentalismo non sia soltanto in paesi lontani o paesi medio orientali. Viene chiesto a Novak, e questa è la domanda, è possibile per un laico diventare presidente degli USA? Novak risponde, fa no, tutti i sondaggi e tutte le rivelazioni ci dicono che è impossibile. Se per noi è normale pensare che possa esistere una società laica, che lo Stato deve essere laico all'interno di una realtà monoteistica. E Novak dice, no, è impossibile che ci sia un presidente laico negli Stati Uniti, il che vi rende conto di qual è il monoteismo, di qual è l'influenza che si può avere nel mondo. A Novak viene fatta un'altra domanda e lui risponde, Oggi più che mai, visto che in America si parla di sempre più di tradizione giudaico-cristiana, gli ebrei cristiani sono considerati una parte di una stessa religione. Noi dicevamo a chi fa distinzione tra ebrei, islamici, cristiani e cattolici, che quella è una divisione falsa, in realtà sono sempre monoteistici. E lui, sempre legati al monoteismo, hanno sempre una visione monoteistica. E lui stesso lo conferma, dice, anche da noi, anche negli Stati Uniti d'America, ormai si vede la tendenza verso un'unica religione monoteistica che venga imposta agli altri. Allora, chi viene sempre chiesto a Novak di esprimere una sua valutazione sui candidati, e lui dice, lo sfidante appoggia certe posizioni in nome del diritto delle donne, inaccettabili per chi segue i principi morali della religione, cioè che poi in realtà è una religione, è la religione del monoteismo, non sono tutte le religioni. Ma dice chiaramente che un politico credente, un politico cristiano, non può seguire gli interessi dei cittadini. E lui dice tranquillamente, lo sfidante appoggia certe posizioni in nome del diritto delle donne, cioè per un monoteista non esiste il diritto delle donne, non esiste anche il diritto degli uomini, non esiste anche il diritto dei popoli, però lui parte sempre da qualcuno da poter discriminare. E dice perché sostiene principi inaccettabili ai valori morali di una religione. E pensate appunto che siamo nel 2004, cioè il Medioevo, tristemente vissuto in Europa, si sta ancora perpetuando negli Stati Uniti. Allora, leggiamo ancora, e penso che già elementi ne abbiamo a sufficienza. D'altronde, vedete, questo è un cattolico, scrive il Partito Democratico degli Stati Uniti, e dichiara questo. E qua ci siamo trovati che, sulla legge sulla fecondazione assistita, un rappresentante della CEI dice, dal punto di vista dell'etica cattolica, la legge è già di per sé insufficiente, e parla della legge attuale sulla fecondazione assistita. Se poi andiamo a sommare tutto quello che avviene nella realtà mondiale, ci rendiamo conto di come il monoteismo sia un elemento di turbativa e di pericoloso per la società, per la nostra cultura e per la nostra vita. Viene fatta un'altra domanda appunto che dice, sempre riferita a queste elezioni presidenziali americane del novembre del 2004. La domanda è, come si quantifica il favore della religione per il Partito Repubblicano? Dice, circa il 62-63% di coloro che vanno in chiesa una volta alla settimana votano repubblicano. La maggioranza di quelli che vanno una volta al mese vota democratico. Il che, come vedete, la prospettiva non è che sia molto interessante, non è che sia molto bella. Non è che sia significativa, significa che è soltanto un livello diverso di obbedienza. Però ricordiamo sempre che sono gregge, pecore, che vanno all'interno di un ovile più volte, che comunque sentono sempre il richiamo del buon pastore. E allora, dice, un'altra domanda che è divertente, gli viene fatto, qual è stato il contributo della grande coalizione cristiana alla politica? Cioè, dice, come hanno influenzato i cristiani e non i cattolici la politica? Risponde Novak, per me il più importante è che 40 anni fa si diceva che se uno è molto religioso è certamente un nevrotico con dei problemi. Oggi si dice che è una persona responsabile, forte moralmente e con coraggio. Come vedete, l'involuzione c'è stata, la degenerazione c'è stata. E lui non si è posto il problema di capire perché uno che andava molto in chiesa, molto religioso, era considerato un nevrotico con dei problemi. Lui dice, e questo lo imputa non tanto al fatto che noi, i cattolici, i monoteisti non abbiano più nevrosi, ma quanto che hanno convinto gli altri di essere i migliori. Difatti gli dice, qual è stato il contributo della grande coalizione cristiana alla politica? Per me il più importante è che 40 anni fa si diceva che uno che è molto religioso, di certo è un nevrotico con dei problemi. Oggi si dice che è una persona responsabile, forte moralmente e con coraggio. Certo che ci vuole coraggio a essere monoteisti. D'altronde, ripetiamo, ci ricolleghiamo alla legge sulla fecondazione assistita. Quando un medico dice io mi dimetto dalla commissione di bioetica perché la legge mi obbliga a violentare le donne e io non lo voglio fare, ci vuole del coraggio. E i moralisti cristiani non hanno questi problemi nell'imporre le cose agli altri. Ma che questa situazione sia una situazione grave, perché se vogliono creare degli squilibri consistenti, l'abbiamo anche su altri fronti. Ricordo che, fra l'altro, questa introduzione che mi interessava ricordare è la vittoria, perché già la raccolta di milioni di firme per abrogare la legge sulla prenotazione assistita è importante, e do il via alle telefonate. I numeri telefonici sono 049 700 700 e 049 708 38. Se qualcuno vuole intervenire, adesso può farlo perché le linee sono attaccate. Ma allora, come ne esce questa grande superpotenza dopo quello che abbiamo sentito dalle dichiarazioni di un politico molto ascoltato, molto influente e che ha il suo peso all'interno del Partito Democratico, tenendo conto che Bush si dichiara cristiano rinato? Come vedete, la prospettiva che noi abbiamo a livello mondiale non è delle migliori. Tutti i monoteisti hanno il giudizio universale, tutti i monoteisti devono salvare le persone, perciò il futuro di questo passo non sarà certo roseo e richiederà un impegno. Ma che se vogliono creare nuovi disturbi, nuove preoccupazioni, nuove tensioni, l'abbiamo. Cosa è successo? L'esercito americano, il Pentagono, vieta le prostitute. Germania, soldati USA alla guerra del sesso. Il Pentagono, vietate le prostitute, scatta la protesta. E come vedete, non si preoccupa della condizione di come possono vivere la condizione di castità imposta nel servizio militare, ma per salvare la loro morale si vieta, tra l'altro in uno stato diverso, perché a Berlino le case chiuse con le prostitute sono perfettamente legali, benissimo, non si preoccupa di addestrare i soldati, di dargli una preparazione psicologica, no, si vieta il fatto che loro possono andare nelle case chiuse, nei bordelli, e questa è una situazione significativa. Ma vediamo, cioè, questo può sembrare una battuta secondaria di poca importanza, che ha un valore abbastanza relativo, quasi divertente, in realtà non lo è, perché logicamente questa fobia per il sesso, questa tensione verso il sesso, questa paura del sesso è un qualcosa che contraddistingue tutto il monoteismo a livello mondiale. E perciò pensate l'assurdità che l'esercito considerato il più potente al mondo trovi il bisogno, trovi la necessità, il dovere di vietare ai propri soldati di andare con le prostitute. D'altronde noi abbiamo visto che anche in Italia recentemente hanno fatto un opuscolo per le scuole in cui invitavano i bambini, i ragazzi alla castità. Questo è il percorso. Ma vediamo anche un'altra cosa che può sembrare una notizia divertente di cronaca, che sembra non potrebbe far ridere e fa ridere. Negli Stati Uniti tradisce il marito con 300 pompieri, eroe dell'11 settembre. Cioè diventa un caso, ne fanno una cosa enorme, il crimine di una donna di 34 anni che dichiara di aver tradito il coniuge con ben 300 pompieri che sono morti l'11 settembre alle Torri Gemelle. Allora non è importante il fatto che questi sono stati degli eroi che hanno dato la loro vita per cercare di salvare le persone che ne sono morti, no, si va a giudicare il fatto che questi avessero delle relazioni, che questa donna abbia avuto rapporti con 300 pompieri e abbia tradito il marito. Di conseguenza ne vengono fatti articoli, pensate che addirittura questa è notizia che è una notizia da barzelletta, da cui si ridici sopra, da fare le battute da casa, come direbbe, in realtà il Corriere della Sera gli dedica addirittura tre colonne. E allora la memoria di questi 300 eroi, di queste 300 persone che per dovere, per lavoro, per scelta, per necessità sono morte in maniera così tragica, davanti agli occhi di miliardi, di milioni di persone. A questo punto la loro anima è macchiata dal fatto di aver cornificato un marito. Poi insomma 300 pompieri significa che questa, e poi pensate che i giornali parlano che questo era un crimine della 34esima Jennifer Swatton, che ha dichiarato di aver tradito il coniuge contro ben 300 pompieri di New York morti l'11 settembre. Questa è una notizia e questi sono i problemi. Questi 300 pompieri adesso si troveranno l'anima infangata, l'immagine rovinata, perché avevano rapporti extraconiugali. E questo non avviene in un paese islamico, avviene negli Stati Uniti, in cui una persona che muore in maniera così eroica, perché penso che tutti quanti abbiamo davanti l'immagine del crollo delle torri dell'11 settembre, quelli che sono morti dentro per cercarsi tra gli altri non sono più eroi, ma sono qualcosa di condannabile, e forse è stata già giusta, come ha detto qualcuno, cristiano, la giusta punizione dell'immoralità cristiana. Rendetevi conto quali sono le prospettive che abbiamo di fronte a una realtà del genere, cioè proprio il fatto che delle persone, che anch'io considero degli eroi, perché entrare in una realtà del genere, cercare di salvare le persone e morirsi, e poi qualcuno che dopo che sei morto si preoccupa del fatto che tu possa aver cornificato qualcuno o aver avuto delle relazioni. e che i giornali, invece di ricordare giustamente queste persone, stanno a fare degli articoli da numerose colonne, fanno inchieste, ne parlano di questo particolare. Ma che questa sia una condizione non soltanto di quello che avviene negli Stati Uniti, ma che sia a livello mondiale. Siamo partiti appunto dall'Italia, parlando della legge sulla fecondazione assistita, ma che avvenga a qualsiasi latitudine, in qualsiasi posto in cui i monoteisti cominciano ad avere potere, cominciano ad avere influenza, l'abbiamo chiaro. Io voglio ricordare che, ad esempio, pur di mantenere l'ignoranza, la sofferenza delle persone, cosa sia stato fatto nelle scuole italiane per imporre l'ora di religione, per imporre un'ora di religione monoteistica in cui si insegna le follie del monoteismo e soprattutto la volontà di andare a insegnare questo anche ai bambini, di andare a insegnare a bambini che non hanno gli strumenti culturali, che non hanno l'ambiente favorevole, in cui si trovano ad avere dei genitori che considerano questi principi necessari da essere compresi, necessari da essere imparati e diventare modello di vita. Eppure questo avviene. Ma i monoteisti sono scatenati a tutti i livelli, che siano islamici, che siano ebrei, che siano cattolici, cristiani, si danno da fare perché gli altri soffrono. E ad esempio, pensate che ad esempio in Spagna ci sono problemi con i rapporti tra Chiesa e Stato. I vescovi contro le riforme laiche di Zapatero, scendete in piazza. Ma cos'ha fatto di così grave questo uomo politico? Sei pronto? Niente, l'ascoltatore ha richiamato. Ricordo i numeri telefonici 049 700 700 e 049 700 838. Ma cosa ha fatto questo politico di così sconvolgente? Ha soltanto fatto delle cose molto semplici. Ha cercato di modificare la legge sul divorzio e ha cercato di riformare il codice sull'aborto. Cioè non ha tolto niente, cioè non ha tolto i soldi alla Chiesa Cattolica, che molti dicono che la Chiesa Cattolica e i cristiani sono interessati ai soldi. No, ha fatto una cosa che non toglie i soldi. In realtà ha detto gli individui, le persone, le coppie sono liberi di disporre della loro esistenza, della loro vita, ed è giusto che la legge dia un contributo al fatto che le persone possano fare quello che vogliono. Pensate che un'accusa che viene fatta allo Stato spagnolo è quello di procedere sulla strada dello Stato a confessionale, cioè di uno Stato che non ha a che fare con nessuna confessione, cioè con nessuna religione. E siccome si pensava di dare anche il via libera al matrimonio tra i gay, è un problema. D'altronde molti gay si sposerebbero ben volentieri in chiesa, di conseguenza la chiesa non avrebbe un danno economico perché avrebbe una nuova categoria di persone, una nuova categoria di utenti che andrebbero benissimo a sposarsi anche in chiesa se questo fosse ammesso. Perciò non c'è un danno economico per la Chiesa Cattolica, però c'è una cosa più grave per la Chiesa Cattolica, che le persone dispongono di se stesse, sono libere di fare quello che vogliono e lo fanno in base alla loro natura, al loro piacere, alla loro scelta. Cosa c'è di così scandaloso? E non parliamo di soldi, eppure la Chiesa Cattolica non scende contro i soldi che gli spariscono, no, scende, chiede di scendere in piazza in Spagna perché qualcuno si preoccupa dei diritti delle persone e del suo popolo. E pensate che questo avviene appunto, avviene in Spagna, non avviene in un paese islamico. C'è una dichiarazione fatta dal portavoce della Chiesa, dice: la Chiesa promuoverà in strada la visione cristiana su questioni che interessano tutta l'opinione pubblica. Cioè, addirittura si scende in piazza per rivendicare il diritto di controllare, di dominare le persone. E provate a pensare, quale esempio, cosa ne possono pensare i bambini, i ragazzi che osservano questa polemica, che vedono sui giornali il fatto che qualcuno si opponga a un comportamento che non è dannoso, perché se due gay si sposano dov'è il problema? Se due coppie, se una coppia non regge il divorzio dov'è il problema? Se qualcuno può disporre sull'aborto dov'è il problema? Eppure il problema c'è. Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì?
Niente, volevo dire che purtroppo tu dici la verità e la verità non piace. Dovresti cambiare linea. La verità è la cosa più brutta che uno possa dire. Cambia subito politica, sennò è un casino. Ciao.
Grazie, ciao. Sì, beh, io non sto dicendo la verità perché non sono un detentore di verità e non ho mai pensato alla verità. Io ho sempre detto che un metro di misura nel paganesimo non è tanto la verità o la falsità. Il metro di misura nel paganesimo è le cose che piacciono o non piacciono. Già Nietzsche diceva che noi potremmo scegliere non in base al gusto ma al nostro disgusto. E di fronte a queste cose uno prova disgusto, cioè nel senso di dire è una cosa vergognosa, una cosa che è impressionante. Cioè, di fronte al fatto che ci sia il divorzio e che due persone possono scegliere liberamente di divorziare, dov'è il problema? Cioè, eppure la Chiesa non ha un danno. Di fronte al fatto che i gay si possono sposare e si sposano anche in Chiesa, non c'è un danno economico per la Chiesa Cattolica, c'è il fatto che due persone decidono di vivere secondo canoni diversi. E questo qui porta tutto quanto a uno sviluppo di situazioni. E pensate appunto che addirittura il quotidiano dei vescovi italiani ha attaccato la Spagna per queste prese di posizione verso i diritti civili sulle persone, eppure non veniva intaccato, almeno su queste richieste, il patrimonio, il valore economico. Allora chiediamoci, perché i monoteisti agiscono così? Non agiscono solo perché gli interessano i soldi, gli interessano le persone, gli interessa la psiche delle persone, gli interessa la coscienza, gli interessano gli individui.
Sì, pronto? Pronto?
La invito caldamente, La invito caldamente a non toccare i testi sacri, le sacre scritture, se non si è in possesso della facoltà interpretativa, semantica o semiologica dei simboli, sentito con le mie orecchie da questa radio, Se non si è in possesso della facoltà interpretativa, semantica dei simboli, non si possono interpretare passi come questo a chiunque ha saravato, ma a chi non ha saratolto anche quello che ha. E quei miei nemici che non volevano che diventassi loro re, conduceteli qui e sgozzateli in mia presenza. Luca 19, 24, capitolo del 1000. Allora io rispondo e dico a questo signore, se è in ascolto, che un desiderio, una emozione, uno sguardo lo posso interpretare, una occhiata la posso interpretare, ma una coltellata, quando che faccio fare una corteata, cosa cazzo è che te interpreti?
Esatto.
Sentito dalle mie orecchie da questa radio.
Sì, ma
filosofi del mercoledì.
No, ma lascia, Paolo.
Ciao.
No, giustamente, io non voglio fare polemica con gli altri conduttori, però questa interpretazione simbolica viene fatta sempre all'interno di tutte quante le teologie cristiane e monoteistiche. Io voglio ricordare che esiste un libro ancora degli anni 70 che è La miseria del cristianesimo, in cui venivano fatte alcune citazioni, tra cui Spengler, che è un grande studioso della morfologia delle civiltà, diceva: i teologi sono come Figaro qua, Figaro là, servono a tamponare qualsiasi cosa. Un teologo è sempre disposto a trovarti un'interpretazione, una giustificazione delle cose più atroci. Ma in realtà noi quando leggiamo un qualcosa dobbiamo stare al significato di quella lettera, cioè nel senso che quello è un insegnamento letterale e che viene applicato, anche perché i monoteisti lo fanno sempre, interpretano la norma alla lettera. Perciò quando non c'è nulla di simbolico, è tutto di letterale, e soprattutto proprio tutta la Bibbia è un insegnamento continuo, un incoraggiamento a essere violenti, a essere impositivi, a far soffrire gli altri, considerare gli altri peccatori. Poiché di fronte a questa enormità, a questa atrocità, a questo orrore, a questo mostro che è il Gesù Cristo, che insegna questo, qualcuno che è stato condizionato, che ne ha sofferto, qualcuno che è stato piegato, qualcuno che è stato veramente deformato nel suo animo dagli insegnamenti monoteistici, deve salvare questa figura. D'altronde sapete quante persone che pensano un Gesù Cristo buono, quanti presepi hanno fatto, quanti Natali hanno fatto di festeggiare, gli hanno detto che Gesù è morto per i suoi peccati. Certo che le persone che vengono create con sensi di colpa, che gli viene introiettato il senso di colpa, del peccato originale e di altre bestialità, di altre cose, il loro animo ne esce deformato. E alla fine, quando questo condizionamento è fatto in età molto giovanile, molto presto, avranno fatica enorme nell'andare avanti con il tempo, nel liberarsene, nel poter comprendere la cosa, e dovranno trovare una giustificazione. D'altronde sappiamo una cosa molto semplice, e abbiamo avuto in Italia un esempio fondamentale, il discorso della legge sulla violenza sessuale. in cui i cattolici sostenevano che non era una lesione della persona, non era un atto violento contro la donna, ma era un atto contro la morale. Il che significa sempre colpevolizzare le persone, cioè significa che tu hai violato la morale, ma non che hai violato una persona. Di conseguenza le persone non sono mai importanti, vengono sempre fatte soffrire e viene sempre colpevolizzato la persona. Di conseguenza uno che ha subito la violenza dell'insegnamento cristiano, dell'insegnamento monoteistico, uno che ha subito il fatto del battesimo per togliere il peccato originale, il fatto che i genitori l'abbiano mandato all'insegnamento religioso, che abbia sentito che i suoi comportamenti venivano giudicati come peccato, come colpa, come rifiuto di Dio, che se faceva qualcosa faceva soffrire Gesù, che se lui faceva qualcosa Gesù soffriva, Gesù ne mancava, non fai questo se non Gesù soffre. Alla fine questo Gesù diventa un sofferente, in che in realtà non è un sofferente, è un criminale. E di conseguenza molte persone non sono più capaci di liberarsene. E allora noi dobbiamo anche avere rispetto della sofferenza degli altri, però non possiamo permettere che questo mostro, che questo accadimento prosegua. Di conseguenza è fondamentale che noi ricordiamo le persone che soffrono, che sono convinte che ancora Gesù fosse un buono, che fosse un predicatore, che fosse un salvatore, che dobbiamo ricordare che era un mostro, che era un criminale, che insegnava solo violenza. E noi, le persone che hanno sofferto, dobbiamo avere il massimo rispetto. Dobbiamo impegnarci invece affinché nessuno creda più in Gesù bambino buono, che nessuno più creda nel fatto del peccato originale e queste cose. Di conseguenza il nostro lavoro da fare è più importante, è fondamentale, è proprio comprendere questo, il fatto che questo non accada mai più, il fatto che non ci sia più nel futuro qualche bambino a cui verrà detto non devi fare questo se no Gesù soffre. Bisogna anche saper dire che i bambini non verrà più detto Gesù ti ama, Gesù è morto per te, Gesù ha sofferto per te. E questo lo dobbiamo fare, dobbiamo rimuovere dalla nostra cultura, ma non cancellare, dobbiamo tenerlo come mostro, dobbiamo mettere l'icona di Gesù Cristo nei musei criminali, perché è stato il più grande criminale, il più grande serial killer della storia, e dobbiamo ricordarlo. Ma oltre questo non è solo un'opera di demolizione, è anche un'opera di edificazione, di costruzione. Dobbiamo anche insegnare dagli strumenti, creare la società, la cultura in cui le persone possono manifestarsi, possono realizzarsi, possono venire fuori, non abbiano dei filtri, non abbiano dei condizionamenti, non abbiano delle limitazioni, ma che sia libero di farle. E soprattutto dobbiamo essere noi consci di comprendere le persone che abbiamo davanti, cioè nel senso che noi non dobbiamo essere dei profeti e neanche dei detentori della verità. Noi non abbiamo delle verità, noi non chiediamo agli altri di adeguarsi a una verità, noi dobbiamo imparare ad osservare le persone, a vederle, a percepirle, a sentirle, anche se certe volte le loro parole per noi sono sciocchezze o sono cose ridicole, ma dobbiamo imparare ad ascoltare le persone, a percepire la loro vita e soprattutto se nella loro vita c'è la sofferenza, saper tramutare questa sofferenza in qualcosa di diverso o fare in modo che questa sofferenza non continui, non prosegua. E questo è un grande lavoro, è un lavoro che deve essere fatto da chi ha questa sensibilità, di chi ha questa percezione verso il mondo, verso la realtà, verso la sofferenza delle persone. D'altronde il monoteismo vive solo creando sofferenza, solo creando ingiustizia, solo facendo pensare alle persone di essere indegne. Benissimo, noi dobbiamo sempre ricordare e creare un contesto culturale, di cultura, di civiltà, in cui tutte le persone sono degne e che qualcuno non possa giudicare gli altri in base ai termini di peccato, di moralità. E questo è un lavoro enorme, questo è il lavoro che i pagani devono fare. Certo, ci troveremo sempre di fronte a delle persone che ci verranno a raccontare la favola, la bugia, la menzogna del Gesù buono. Benissimo, se lo raccontino, possono dirlo, possono farlo. L'importante è che noi siamo capaci di anestetizzare questo, di fermare questo. E poi questa è la nostra vittoria. Queste persone capiranno forse troppo tardi di essersi imbarcati in una via che ha rovinato la loro esistenza, ma ricordiamo sempre che noi siamo sempre consci della responsabilità individuale. Se una persona non comprende le cose, non le vede, non le percepisce, non gliele possiamo imporre. La libertà non può essere imposta, la libertà o è sentita o non è sentita. Nella nostra vita tutte le persone in un certo momento possono scegliere, possono fare un salto. Questo momento, questo orizzonte, questa spaccatura è molto breve. Bisogna saper cogliere l'attimo, cogliere l'occasione. Si può essere fortunati e chi la coglie organizzerà la propria esistenza, la propria vita in un'altra maniera, in un altro modo, con un altro sentire, con un'altra sensibilità. Chi non ha questa fortuna o chi non fa questa scelta, va bene, sceglie lui di condannarsi da solo, va bene, è una sua scelta e noi lo dobbiamo rispettare. Però noi che abbiamo sentito il richiamo, la sofferenza del mondo, i 20 milioni di donne e uomini bruciate sul rogo, sono grida che noi sentiamo ogni giorno, che ogni giorno percepiamo. I roghi non sono spenti. Quando noi percorriamo certe strade, certe vie, vediamo ancora i roghi che bruciano. E sappiamo che ci sono persone che sarebbero pronte a riaccenderli, persone che sarebbero ben disposte e allegre a portare nuova legna, a trovare nuove vittime. E noi dobbiamo impedire questo, avendo la memoria, l'immagine di quello che è accaduto, di quello che è avvenuto, sapendo che non potremo mai dimenticare, dobbiamo impedire che questo si ripresenti e si ricrei. E questo appunto è un lavoro enorme da fare, di conseguenza non fermiamoci sulle singole persone, sulle singole realtà che percepiscono una realtà deforme, preoccupiamoci che questa realtà deforme non abbia a dare ulteriori frutti, che non ci porti verso una nuova inquisizione, verso un nuovo terrorismo. Il fatto stesso, abbiamo un obiettivo molto concreto, molto immediato, che ad esempio è il referendum abrogativo della legge sulla fecondazione assistita. Anche lì sarà un momento di presa di coscienza molto importante. Sì, pronto? Niente, l'ascoltatore ha riattaccato. Ricordo i numeri telefonici 049 700 700 e 049 700 838. Per questo io dico sempre, battiamoci sui principi, battiamoci sui valori, sui significati, sui contenuti, spieghiamo le cose. Se qualcuno ci viene a fare un discorso che a noi non piace, demoliamo lo strumento su cui quel pensiero si è costruito, in maniera tale che quel cammino non possa più essere fatto, che quello non possa produrre più danno. Le singole persone, per fortuna abbiamo delle leggi che impediscono ai monoteisti di accendere roghi, cerchiamo di mantenere queste leggi, cerchiamo di creare però anche la cultura delle persone per mantenere questa situazione, e questo noi lo dobbiamo fare in ogni momento, in ogni circostanza. Perciò la nostra è una battaglia titanica, è una battaglia fatta essenziale, ma è una battaglia fatta per la vita, ed è una battaglia che non facciamo per gli altri, ricordiamo, lo facciamo per noi stessi, proprio perché noi abbiamo visto la realtà. Abbiamo visto quello che c'è attorno, abbiamo la nostra sensibilità, e la nostra sensibilità ne è stata urtata, il nostro disgusto è grande, noi non ci indigniamo per gli altri, noi ci indigniamo per quello che noi abbiamo visto e che ci ha fatto indignare. Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao Francis.
Ciao.
Tu sei anche tu erede di una civiltà giudaico cristiana?
Assolutamente no.
Assolutamente
non offendiamo, sì. non offendiamo, dai.
No, ah,
non offendiamo.
C'è la potenza nucleare che può distruggere il mondo.
Va bene, d'accordo.
È il giudaismo che l'ha fatta.
La potenza nucleare, la concezione di fare uno strumento di guerra che distrugga il mondo, appartiene al monoteismo.
No.
Sì.
Sai che ti dico io?
Mm? Io non penserei, come mai parlare, non penserei mai di distruggere il mondo.
Ma va.
Io assolutamente
lo considero. Siete monoteisti anche voi in fondo.
Beh, senti, Francesco, se questa sera ti va di essere abbastanza così allegro, non sono disposto a sentire la tua allegria in questa maniera. O tu mi dimostri le tue affermazioni, altrimenti chiama Radio Maria e dimostri qualcos'altro, dai, su.
Io non dimostro a Radio Maria.
Mm.
Al massimo direi Shalom Maria, ma non Ave Maria.
No, ma telefono a Radio Maria, dai.
A questo livello.
Sì.
Direi a questa donna ebrea Shalom Maria, ma io non rispetto gli ebrei, non rispetto niente, rispetto l'uomo, e tu dici rispettare l'uomo,
sì,
condannando una parte di uomo ad essere solo
assolutamente
criminali.
No, ma io non condanno nessun uomo, io condanno certe idee, i principi.
Ma tutte le idee sono criminali se non guardi bene.
Assolutamente no. C'è la nostra responsabilità e il nostro modo di agire. Di conseguenza le idee camminano sempre con le gambe degli uomini e bisogna vedere quelle gambe cammini, insomma, dai. Ci sono delle idee che camminano bene e altre che sono zoppe, molto zoppe, e ti fanno anche zoppicare gli altri.
Questo hai ragione. Le cosiddette interpretazioni.
Bene, grazie della telefonata. Rifletti. E ci risentiamo allora, va bene?
No, io non è che rifletto.
Ah, non vuoi riflettere, vuoi
no,
dire qualcos'altro?
No, non voglio riflettere.
No, non, perché non vuoi riflettere?
Voglio pensare.
Ma vuoi pensare?
E non che, riflettere.
Scusa, riflettere cosa
perché
significa?
Rifletterei solo idiozie.
No, perché?
No, perché io dico, se fossi onesto, in questo momento direi, io credo fermamente non nel politeismo, nel monoteismo, ma nell'animismo. Ma... E che è diverso?
No, assolutamente
perché
no.
È come che dice San Paolo, lui rispetta le piante, perché le piante hanno una vita. Rispetto i sassi, perché i sassi hanno una vita.
Vabbè, allora...
Ma non rispetto l'uomo che offende l'uomo.
Vabbè, questo succede. Scusa, è l'animale
se
che...
Se tu fossi onesto, invece di pensare...
Scusa, io penso quello che voglio, non quello che vuoi te, dai. Io penso quello che voglio io non ti metto di pensare diverso da, diverso da quello che pensi. Di conseguenza, cioè,
una religione antropomorfe.
Ma io perché, scusa, ma perché io devo pensare quello che vuoi che pensi? Cioè, tu mi dici quello che pensi, io ti dico quello che penso io. Ma perché tu mi dici cosa devo pensare? Io ti ho mai detto cosa devi pensare. Ti l'ho mai detto?
Sì, sì.
Te l'ho mai detto?
No, non mi interessa.
Allora, scusa, perché mi viene a chiedere che di dire che io devo pensare quello che ti fa comodo a te?
No, lo so quello che pensi tu, capisci?
Sì.
Ma tu non, tu sei più animista che politeista, vuoi capire?
A me le sigle, le definizioni non mi piacciono, cioè nel senso che a me l'importante è il concetto, il contenuto, la sostanza. Poi, sai, le parole hanno il loro significato. Il politeismo cosa significa? Poli, da molto. Di conseguenza, l'animismo cosa significa? Che ogni cosa ha un'anima. Dov'è la contraddizione? Dai, Francesco, non esiste.
No, vedi,
non facciamo la guerra delle parole, facciamo la guerra dei significati, dei contenuti.
Io ho sondato molto il cosiddetto musulmanesimo, però quello che funziona il musulmanesimo è come per il giudaismo le miniere di Re Salomone,
ossia
lo sceicco col suo are e con le sue donne, con i suoi castrati per governare le donne, capisci? Tu rischi quella fregatura.
Ma quella fregatura rischio, scusa, scusa. Cioè, grazie per avermi avvisato, ma io non mi sono accorto.
Di spendere il sesso che è sacro, secondo me, non desacrato, io non un favoletto per mille e una notte, scusa se devo dire. Poi cosa succede anche in questi paesi del deserto, purtroppo, dove che noi super cristiani, super bravi, super buoni, trattiamo con dei imbecilli che l'unica roba che serve a loro è avere un sacco di puttane, un sacco di castrati.
Vabbè, questa è una visione forse legata alle tue necessità, alla tua vita.
Potrebbe essere il paganesimo anche per me.
Cosa?
Potrebbe essere il nuovo fronte del paganesimo.
Ma i fronti dei pagani si seguono i pagani e poi noi siamo solo noi a scegliere anche la vita. Cioè non è che noi i pagani decidiamo di dichiarare guerra a qualcuno e qualcuno si dichiara guerra e in base alle guerre che ci vengono imposte le combattiamo.
Francis, io detesto quelli che dicono, credendo di essere illuminati, che noi siamo di fronte al paganesimo cristiano o al cristianesimo pagano. Mi farebbe più piacere.
Io non ho mai pensato, non l'ho mai detto, perciò non dirlo a me.
No, capisci? Ma se tu capisci come si può giocare cose eccellenti come cose di, scusa il termine, di merda. Perché tu fai dei ragionamenti e ti avvali anche di una certa cultura sulle vecchie origini del paganesimo. Però non ti rendi conto.
Ah, non mi rendo conto, grazie che te me lo dici te, sai che non me ne rendo conto. Se mi stai dopo illuminando...
No,
uscirò da qua illuminato dopo questa tua telefonata.
Volevo proprio parlarti del paganesimo germanico. Ricordi che God Odin e anche il cosiddetto misterioso Ario, che ancora non ho capito bene, forse era un altro creso oltre che vabbè, erano monoteisti.
Chi? Chi era monoteista?
God Odin, il dio dei germanici.
Assolutamente no, non mi risulta. Lui era... Gli asi cos'erano, gli asi, scusa?
Erano, oggi si direbbe gli angeli, anche per voi.
Ah, erano gli angeli, scusa. E Thor che cos'era?
Urbis Torbi.
Thor chi è? No, Freya chi era?
Sì, sì.
Heimdall chi era, Heimdall? Scusa, tu mi parli di mitologia. Chi era Heimdall? Chi era? Scusa, adesso. Mi parli di mitologia. Chi era Heimdall?
Ah, beh.
Chi era?
Sei tu più di me?
Scusa, tu mi vieni a parlare di mitologia nordica e non conosci neanche già. Cioè, io ti faccio il nome di quattro divinità della mitologia nordica. Io, tra l'altro, sulla mitologia nordica, Heimdall è un dio che amo moltissimo, che mi piace moltissimo. E scusa, tu mi fai le lezioni sulla mitologia nordica e dopo non conosci neanche. Ma tu l'hai letto la Voluspa?
Ma no,
l'hai letto la di Snorri? No, scusa, l'hai letto? No, dimmi, cioè, l'hai letto sì o no?
No, non l'ho letto.
Cioè, cosa mi viene a parlare se non hai neanche gli elementi concreti, storici, immediati per parlarmi della mitologia nordica? Mi viene a dire che sono monoteiste quando non conosci neanche il dio Heimdall. Il dio Heimdall, il dio di cos'era il dio Heimdall?
Ma vedi, quando...
Non stiamo a divagare. No, cioè, non vieni qua a farmi un predicoso sulla mitologia nordica e non conosci niente della mitologia nordica perché sono monoteisti. Ma allora, cioè, scusa, ti do dell'ignorante o ti do, ad esempio, del bugiardo o ti do di quello che è in malafede? Perché, cioè, scusa, tu non mi puoi definire una religione monoteistica e non conosci neanche le quattro divinità principali del loro pantheon. Cioè... Stai bluffando? Vuoi presentarti come un esperto di religione quando non conosci neanche le 4H? Dai, per favore. Cerca di non prendere in giro.
Perché le lettere su mai Kampf di Hitler.
Scusa, dove parla Hitler? No, bugiardo, tu trovi, ti dico del bugiardo, trovi una, ma bugiardo, dai, vergognoso, dai, la finisci di sparare a cavolata. Scusa, dammi la citazione precisa del Mein Kampf dove Hitler parla di Odino, dai, per favore, dammela, bugiardo, dai, però non dite qualcosa, cioè, voglio essere educato con te, ti do solo del bugiardo, dai. Cioè, mi hai già sparato, bugie una dietro l'altra. Se veramente sei indegno, perché scusa, mi vuoi prendere anche in giro? Cioè, trovami dove Hitler ha parlato di Odino. Bugiardo, non ti chiamo Francesco, ti chiamo bugiardo. O ti chiamo Francesco il bugiardo, avanti. Quello che puoi trasimilare, scusa, adesso non tirare fuori, torniamo al discorso. Cosa sai della mitologia nordica? Dai, dai la dimostrazione della tua capacità o della tua ignoranza, avanti. Dai la dimostrazione della tua preparazione che tu mi dici che la mitologia nordica è monoteistica. Dove l'hai letto? Quale interpretazione c'è? Quale illustre studioso sei di mitologia nordica? Fammi il nome di un autore che lo sostenga, fammi l'esempio di un libro, dai, scusa, o bevi can per l'aia, ma io non voglio essere menato per l'aia, dai, non sono un cane.
Tu sai benissimo da cosa deriva ariano.
Ariano da cosa deriva?
Non da ario.
Da cosa?
Quindi ci calmiamo un po'.
No, ma scusa, da cosa deriva? Da cosa deriva? Vediamo, da dove, da cosa deriva, dai? Spiegami, se tu dici che io lo so, io ti chiedo, tu spiegami da dove lo sai, da dove deriva il termine ariano, avanti.
Ma no.
Ma spiegalo, dai, spiegalo. Ci sto aspettando, guarda, hai ancora 7 minuti, perché fra 7 minuti devo chiudere anche la trasmissione. Perciò, cerca di essere sintetico, fino adesso ho sparato cavolate, adesso dammi degli elementi. Da dove deriva il termine ariano, dai? Da dove arriva? Dai, cerca di fermarti, non sta a saltare dal palo in frasca, ti sto facendo una domanda, per favore, tu mi dici che sai le cose, io ti chiedo, sai da dove deriva il termine ariano? Io ti dico, da dove deriva? Rispondimi, cerca di rimanere in tono, dai, cerca di rimanere in tono, dai, adesso tira fuori qualcos'altro che a cui non rispondi.
Ti dico una cosa.
Cosa mi vuoi dire? Ne hai già dette troppe, cioè, nel senso...
Un po' meno di 60 anni fa,
dai.
È stato condannato un popolo, l'ebreo, però... Nei lager entravano quelli della segregazione ebrea.
Spiegate.
Dei slum, l'hanno trasformato in anti-ebraismo. I poveretti.
Come fai la connessione col tuo discorso? O tu stai delirando, e la cosa penso che tu stia delirando, perché effettivamente dal tuo intervento stai delirando. Rewind, riavvolgi. Sto aspettando una risposta. Guarda che se hai ancora 5 minuti, io non vorrei essere così gentile con te di sbattere il telefono in faccia, che non meriteresti, io di solito non ho questa caratteristica, però non obbligarmi a sbattere il telefono in faccia come meriti, dai. Io ti invito molto caldamente, dare a colmare la tua ignoranza e la tua arroganza. Riattacca il telefono e poi la prossima volta quello che spendi per chiamare lo utilizzi per farti un po' di cultura e di chiamare a proposito. Se non sai cos'altro fare, non posso fare qui e ascoltare le tue farneticazioni, le tue bugie, le tue cavolate, bugiardo che non sai altro. Dai.
Sai che mi sto ancora aspettando
la risposta da dove ti arriva il termine ariano. Dai, dimmelo, cioè ti sto aspettando, ti ho fatto una domanda. Ti dico, per favore, rispondimi da dove ti arriva il termine ariano, avanti.
Sai chi è lo stretto di ebrei?
Senti, mi stai ascoltando, mi stai prendendo in giro?
Il cristianesimo è il cristianesimo. Il cristianesimo è il cristianesimo.
Senti, Francesco. Guarda, vai attorno, o parliamo, se no io in maniera molto educata ti dico, chiama una...
Santo, quanto che vuoi.
Ma se sono un ebreo, sono anche circonciso se vuoi. Vieni a controllare, dai, ti aspetto qua. Se tu mi dici quanto tempo arrivi, vengo a casa tua, ti faccio dimostrare che sono anche circonciso, dai. Dai, mi dai l'indirizzo, ti passo in privato, mi dai l'indirizzo e vengo, tu tanto sei di Vicenza, mi sembra, venendo a casa, passo per l'autostrada, dimmi la verità, illustre profeta, grande maestro, portatore di luce e di verità, dica la sua colata sarale,
è che Dio è in tutte le cose,
è Dio? No, assolutamente.
L'animismo ti conduce a molti.
Il tuo non è neanche animismo, perché l'animismo non dice che il Dio è tutte cose, dice che tutte le cose hanno un'anima, che la posseggono, che è sua, che non gli è stata soffiata dentro. Di conseguenza, non sta neanche a blefare sul termine animismo. Sta anche stancando proprio perché.
Scusa, so che tu abbia una serata un po' particolare.
Ma di fare l'assistenza sociale a te non mi va, non mi interessa, non voglio assolutamente.
No, ma tu sei troppo antropomorfo del divino.
Tu sei una pianta, vero? Tu sei a mille piedi, non c'hai due gambe, no? Ne hai mille, vero? Io preferirei non sentirti. Posso dirlo? Mi fai questa cortesia di telefonare da qualche altra parte?
Ciao.
No, perché sinceramente gli ascoltatori sono sempre ben voluti in questa trasmissione, però di farsi prendere in giro che uno spera delle cavolate e non le documenti niente, che gli do del bugiardo perché mi disse che la religione nordica è monoteistica, quando gli chiedo il nome di alcune divinità non è neanche in grado di fornirmele, di darmele, e posso benissimo dire che è un bugiardo. Comunque vedo che Stefano è già arrivato, è già in... pronto a lanciarsi, mancano pochi minuti, allora io ne approfitto dei pochi minuti perché siccome c'è una persona silenziosa in ascolto, ed è qui, anzi che non in ascolto, è qui presente, gli voglio dedicare una canzone, vediamo se a lei piace, visto che abbiamo fatto una discussione oggi su certe tematiche, io vi saluto, vediamo se riesco a sintonizzarla, allora è la dedica per la persona che è qui all'ascolto, vediamo, CD1, ci sentiamo giovedì.